Un piccolo esercizio, lasciando un piccolo momento di silenzio, perché ognuna evidenzi dentro la sua storia qualcuno di questi benefici del Signore, individuandone il contenuto, il tempo, la grazia specifica. Anche con questa particolare attenzione, perché i benefici del Signore non vengono giù dall'alto così, entrano nella trama dei rapporti con le persone e quindi con questa attenzione, riconoscendo i benefici del Signore e riconoscendo insieme anche le persone che ci hanno fatto questo bene, sono stato tramite, sono stati testimoni, sono stati partecipi, ecco, di questi benefici. I benefici del Signore si inseriscono nella trama, nel tessuto della vita. Non entrano in me a prescindere dalle persone che incontro. Quindi fermare l'attenzione su qualche beneficio particolare grazie a persone particolari. Ma c'è subito una terza attenzione, un terzo passaggio. Dov'è il massimo beneficio? Ecco. Teniamo sempre questa parola con cui abbiamo cantato, ringraziato e lodato. Il massimo beneficio, perché è ciò a cui tende l'opera di Dio e ciò per cui Dio si inserisce nella trama, nel tessuto della storia di ciascuno, è il diventare vicini grazie al sangue di Cristo. Voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini. Nella lettura breve dalla lettera agli Efesini dell'ora nona, come abbiamo sentito prima, l'opera di Cristo è proprio quella di mettere insieme, far diventare vicini. Qui è detto con uno sguardo sintetico su tutta l'opera della redenzione, sul passaggio fondamentale, passaggio alla fede e con la fede il passaggio che cambia la vita. Ecco. Ma anche questo avviene ogni volta che anche chi è già vicino diventa più vicino. E la forma concreta di questa vicinanza e quindi di questo beneficio che viene dal Padre tramite la Pasqua di Gesù, in Cristo Gesù, dice anche questo breve brano, è là dove si costruisce, si sperimenta, si dona in una reciprocità un'esperienza di vera fraternità. Tanto più quanto meno resta di estraneo da una persona all'altra, tra persone diverse. Addirittura lo sguardo di Papa Francesco, nei paragrafi che oggi cerchiamo di un po' approfondire, contempla e anzi sprona per questo, che si arrivi, si possa sperimentare una fraternità mistica. Lo dice al paragrafo 92. Una fraternità mistica contemplativa che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo. Sto leggendo proprio il testo del paragrafo. Che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme, aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. E il Papa sottolinea, evidenzia e spinge ancora di più, a scanso di tutte le obiezioni che ci sono nel cammino, dice: proprio in questa epoca è chiamati a realizzare questo, e anche là dove sono un piccolo gregge, i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo. Magari a cominciare da due o tre, che è il minimo di una forma di comunità. Sono chiamati i discepoli del Signore, e chiude questo breve paragrafo, a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità. Diverse volte poi il Papa dice: non lasciamoci rubare, non lasciamoci rubare. Ecco. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. E anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini. Penso che le ingratitudini siano più frequenti che non le aggressioni ingiuste, ecco, però non so. Senza stancarci mai di scegliere la fraternità. Di scegliere la fraternità non vuol dire che me la vado a scegliere come voglio io, come preferirei io. Scegliere la forma di vita fraterna. E nel paragrafo seguente, che noi abbiamo letto prima, puntando subito al punto più alto, è definita e presentata come fraternità mistica contemplativa. Sono interessanti anche le due note a questa conclusione del paragrafo 91. Una nota dall'imitazione di Cristo e una nota dalla testimonianza di Santa Teresa. Avete già letto queste?
Sì.
Le diamo per lette. Ma sono di una chiarezza molto diretta, molto diretta. Allora, visto che avete già letto, diamo per letto. Chissà se... in quanto suggerivo prima all'inizio, anche ciascuna di voi può raccontare qualcosa di simile, non di quello che sta nell'imitazione di Cristo, perché qui dice quello che è sbagliato a fare, quindi ecco, ma in quello che testimonia Santa Teresa di Lisieux. Ma che cosa deve entrare in questa fraternità? Voi mi direte subito, perché siete belle sveglie e attente, deve entrare tutto, se no che fraternità sarebbe se non entra tutto? Ma come deve entrare tutto? E c'è un intreccio strettissimo tra ciò che noi facciamo entrare nella preghiera, la preghiera normale, quotidiana, di ogni giorno, non chissà quale preghiera, chissà dove. Se quello che facciamo entrare nella preghiera è quello che appartiene alla vita, allora la modalità è in questo intreccio tra preghiera e vita, la modalità per arrivare a questa fraternità. Ci pensavo prima durante l'ora media, l'ora nona, la concretezza di trovare in questi salmi dell'ora media e continue situazioni di vita. In fondo la sequenza del salmo presenta al Signore quello che c'è nella vita. No, mi sbaglio. Non conta dove sono, non conta il posto come tale, anche se qualche volta può essere di aiuto, qualche volta può essere di aiuto minore o addirittura nell'opposto, ma conta che la mia preghiera interpreti la vita. Allora la preghiera diventa vera, sempre più vera, e nella vita si realizza sempre di più ciò che la preghiera riconosce. Il rapporto col Padre in Cristo Gesù che genera la Chiesa, che è una fraternità sacramentale, tendente per comando del Signore, non tendente per noi nozia, non qualcosa che ci attrae, ma per comando del Signore a mostrare che le persone si amano come ci ha amato Lui. Amatevi come io ho amato voi. Poi, siccome c'è dentro tutto l'umano, c'è anche tutto un processo di purificazione, che però va attivato e va continuamente sviluppato. In ordine a questo, io sto seguendo, ripeto, un ordine che non è quello sequenziale, sto seguendo un ordine più di fissazione di passaggi in vista di un bene che abbiamo preso dalla conclusione di una sequenza da raggiungere, da sperimentare, da toccare con mano e da far toccare con mano ad altri, no? E il percorso qui mette in luce, siamo al paragrafo 76, quella che il Papa chiama le tentazioni degli operatori pastorali. Allora, per il vissuto degli operatori pastorali, ma ancora di più di coloro che hanno scelto una vita di appartenenza particolare al Signore, per non essere semplicemente operatori pastorali, bisogna dinamicamente ratificare alcuni sì e alcuni no. È un metodo che il Papa ha già utilizzato, abbiamo già visto anche ieri un po' questo suo modo di procedere. Un primo sì lo trovate al paragrafo 78, sì alla sfida di una spiritualità missionaria, ma qui subito evidenzia alcuni mali che, se ci sono, intaccano la spiritualità missionaria e quindi intaccano quel processo ricco dei benefici del Signore che porterebbero a quel tipo di fraternità che abbiamo evidenziato prima. Dice il Papa: oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese persone consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione, che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte i compiti della propria identità. Quindi se permangono questi atteggiamenti, si cede a queste tentazioni, ci si lascia prendere da questi criteri, invece di dire sì alla sfida di una spiritualità missionaria, quindi contribuire con la vita, non da operatori semplicemente, non da volontari semplicemente, ma da persone che assumono la missione che la vita è destinata a vivere, per arrivare a questa spiritualità missionaria. Se non fanno questo passaggio, si fissano in questi criteri così un po' mondani, emergono, dice il Papa, tre mali. Dice in molti operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, da qui la necessità di verificare sempre con acribia, con serenità, ma con precisione, quello che c'è nella preghiera, quello che passa nella vita. Quello che c'è nella vita è che viene trasformato dalla preghiera. È un po' il passaggio che tento spesso di fare, insomma. Che non è solo un punto da meditare, è un metodo di vita. Sebbene preghino, un'accentuazione dell'individualismo, una crisi di identità, un calo di fervore, sono tre mali che si alimentano l'uno con l'altro. Se comincia a essere uno di questi mali, non resta soltanto questo, si cade man mano come attraverso vasi comunicanti negli altri mali. Poi ci sono altri che, benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità che li conduce a relativizzare o ad occultare la loro identità cristiana e le loro convinzioni. Si produce allora un circolo vizioso. Poiché così non sono felici di quello che sono, di quello che fanno, non si identificano con la missione evangelizzatrice. Ma com'è reale questa cosa? Come corrisponde al dato di fatto? Gli operatori pastorali non sono quelli che parlano di cosa fa la Chiesa e di cosa dovrebbe fare. E non sono nemmeno semplicemente i battezzati. Se non vivono fino in fondo questa chiamata insita nel battesimo, nella grazia battesimale. Questi finiscono per soffocare la gioia della missione. Il relativismo di oggi ha indotto molti a non proporre. Dice, un relativismo ancora più pericoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le scelte più profonde e sincere che determina una forma di vita. Allora, avendo già voi considerato e ricevuto una forma di vita, dovreste verificare molto bene quello che dice il Papa in questo passaggio, in questo paragrafo 80, ma per diventare migliori, io poi che faccia un po' perplessa, un po' interrogativa. Ma guardate anche questo realismo. Tutto quello che abbiamo detto adesso ha a che fare con le scelte più profonde e sincere che determina una forma di vita. Ma questo relativismo pratico, di cui ho parlato poche righe prima, consiste nell'agire di fatto come se Dio non esistesse. Quando noi quando dico noi dico me compreso, non è che io mi taglio fuori e quindi mi esonero dal verificare. Ma quando noi non riusciamo a far procedere il dinamismo della fraternità, della comunione, prendendo tutta la vita, nonostante conosciamo il battesimo, nonostante conosciamo il precetto, il comandamento nuovo di Gesù, e diamo più peso agli ostacoli, alle difficoltà, alle fatiche, e non fondiamo sul comandamento nuovo, sulla grazia battesimale, sull'uno e sull'altro, un passo in più, in quel momento lì è come se facessimo qualcosa come se Dio non ci fosse. Cioè, sappiamo che c'è, non diciamo che non c'è, ma non c'è al punto da essere determinante e farmi fare un passo nuovo di vita. Quindi è come non ci fosse. Quindi questa espressione qui, esiste, agire come se Dio non esistesse, non è da applicare a coloro che mai sono un po' incerti nella fede, per cui oppure sono principianti della fede, quindi ce n'è di strada. No, sono da applicare a noi che sappiamo, questo è il punto. E che magari meditiamo su queste belle verità. Questo ci deve dare una scossa di ulteriore profondità e disponibilità. Il Papa fa una notazione un po' acuta, ecco un po', una particolare acutezza, no? È degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezza economica, a spazi di potere, di gloria umana, eccetera, eccetera, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. E qui c'è un altro no. C'è questo intreccio, fa sì che si comprenda che se io dico sì a questo, dico no a quest'altro, al suo opposto. E se io dico di fatto, non perché lo scelgo proprio, ma di fatto dico un sì a questa cosa che non è buona, dico un no alla cosa buona. Non è un gioco di parole quello del Papa, è proprio un metodo che scende dentro in particolare. Questo no si esprime in due modi. No all'accidia egoista, pecano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. Qualcosa di simile accade con i sacerdoti che si preoccupano con ossessione del loro tempo personale. Sentono il bisogno imperioso di preservare i loro spazi di autonomia. Ma anche in una piccola fraternità può accadere questo. Qual è lo spazio dell'altro, dell'altra e lo spazio mio? E poi i due spazi come interagiscono, anche definiti meglio di quanto non siano già, poi come interagiscono. Questi grandi movimenti positivi da una parte o negativi dall'altra, il Papa li legge attraverso queste questioni che sono personali, personalissime. Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono avvolti in un'accidia paralizzante. Perché spesso cambiare nel tessuto delle nostre comunità è così difficile? Queste sono le motivazioni che non vengono mai a galla, ma invece sono quelle determinanti. Anche qui, al paragrafo 42, tocca un punto molto delicato, a mio parere.
82.
Cosa ho detto?
42.
Ma è come la pagina 640 che invece era 740 stamattina, all'inizio della messa. 82, sì, certo. Si dice spesso che ci sono troppe cose da fare, no? L'eccesso di attività. Ma non ci accorgiamo che le alimentiamo noi, in tanti modi, in tante forme. Il problema non sempre è l'eccesso di attività, ma soprattutto, dice il Papa, sono le attività vissute male, cioè senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l'azione, la renda desiderabile. Quindi non una fatica da evitare, da cui difendersi, non una complessità che mi impedisce di fare invece cose migliori, no? La puoi cambiare tu questa complessità. Non la deve cambiare nessuno, se non il tuo modo di porti, di starci dentro. E da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole e a volte facciano ammalare. Poi dobbiamo avere comprensione, pazienza, finezza anche nei confronti di chi magari si ammala di queste malattie. Cioè dobbiamo avere chiarezza, ma anche poi delicatezza, questo, altrimenti uno si indurisce nel suo male. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili, altri perché non accettano la difficile evoluzione dei processi. Anche nei ragionamenti è difficile trovare chi ragiona guardando a processi di fatto graduali, per essere processi sono graduali, ma devono essere anche reali per essere processi, cambiamenti veri. Quindi finché non sfondiamo nelle nostre comunità queste resistenze, non camminiamo, ecco. Ma dobbiamo sfondarle in chi le sostiene, anche con uno stile chiaro, preciso, però sempre rispettoso, facendo capire che ne viene un bene anche per loro, se si aprono a questo passo. Con tutte questi limiti, eccetera, prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa. Paragrafo 83, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. È un testo di Ratzinger. Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo, delusi dalla realtà, dalla Chiesa, da se stessi, dalla propria comunità, eccetera. No? Cose che portano solo oscurità, stanchezza interiore e debilitano il dinamismo apostolico. Quindi la scelta dell'evangelizzazione non si realizza. L'altro no è al pessimismo sterile, che è l'opposto della gioia del Vangelo. Noi scegliamo la gioia del Vangelo e pregando affidiamo la nostra fragilità al fatto che il Signore ci possa attrarre più di quanto noi non solo siamo capaci, ma siamo capaci di desiderare, perché qualche volta un passo in più si sta un po' scomodo, però è quello che invece ci ridarebbe la gioia o ce la farebbe diventare più grande. Sono quelli che non riescono a vedere altro che rovine e guai, piuttosto che vedere i misteriosi piani della provvidenza. Noi, certo, avendo dedicato la vita a questo, siamo comunque sempre da questa parte, ecco. Però il problema è starci ed esserci poggiando davvero su ciò che e come Dio è e vuole e fa. Poi qui fa altre annotazioni, sarebbero tutte annotazioni degne di molta attenzione e di esemplificazione anche, però voglio dire che anche solo la lettura personale può rendere praticabili e riconoscibili prima ancora, no? alcune sperimentazioni, ecco, alcune forme. Dice che la sfiducia è ansiosa ed egocentrica. Anche sono molto, molto pertinenti come... E prima di arrivare al paragrafo del sì, paragrafo 87, poi 88, 89, 90, 91, 92, che abbiamo già visto in qualche misura, ma dobbiamo ancora raccogliere qualcosa. Il Papa, citando ancora il suo predecessore, Papa Benedetto, nella messa di apertura dell'anno della fede, qui che si vede la qualità vera della fede, il dinamismo vero della fede, è proprio a partire dall'esperienza del deserto, dove ci stanno tutte queste cose negative, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Poi dice una cosa bellissima, ma questo l'avrete già letto. Nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indicano la via verso la terra promessa e così tengano viva la speranza. Questo è ancora Benedetto. In ogni caso, in quelle circostanze, siamo chiamati ad essere, l'immagine è molto, molto diretta, ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. A volte l'anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla croce dove trafitto il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza. È proprio sulla croce che il Signore si è consegnato come fonte di acqua viva. E proprio in questa prospettiva, in questa luce di fede, non come se Dio non fosse, ma nella certezza che Dio c'è, non solo è, ma c'è, ed è dentro, come ci diceva nella realtà urbana questa mattina, no? Va scoperto, va evidenziato, ma è dentro già, che viene il sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. Senza questo la evangelizzazione non potrebbe accadere, perché nasce dalla comunione, soltanto dalla comunione, non è fatta da individui isolati, magari di fatto soli, ma nella chiara coscienza di essere un segno della Chiesa. Non enfatizziamo il numero, enfatizziamo, sottolineiamo, evidenziamo la sostanza. Uno può essere in comunione profondissima, Charles de Foucault, per esempio, ecco, no? Anche senza nessuno vicino. È il massimo di una fraternità paradossale, è il fratello universale, no? Quindi è la sostanza, non è la forma esteriore. Anche se poi questa logica genera delle forme non esteriori, concrete, di fatto, di reale comunione, di reale esempio di fraternità mistica anche. Allora questo grande sì alle relazioni, non comunque alle relazioni, questo Scola l'ha pure evidenziato molto bene molte volte, non solo pubblicamente ma in incontri, mentre si fa un discernimento, si cerca di capire l'importanza della relazione. Sì, ma con chi? Quale relazione? Non tutte le relazioni sono buone. non è la relazione in sé per sé, ecco. È la relazione in Cristo, sono le relazioni generate da Cristo che sono quelle che vivificano la nostra povera umanità e ci danno il senso, la percezione, direi di più, l'oggettiva certezza della comunione. Allora, oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica del vivere insieme, anche di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Essere anche noi nel nostro piccolo, ogni volta, dentro una pasta più grande, è la pasta di questa umanità che sperimenta tutte queste cose su cui siamo tornati più spesso, su cui il Papa dedica ancora molta attenzione, più di quanto noi riusciamo a fare in questo momento, e essere come un fermento e quindi concederci, starci, ma con questa impronta, ecco, della fraternità. Perché c'è un principio nuovo di fraternità. Ci sono relazioni nuove, sono quelle appunto generate da Gesù Cristo e Lui è il principio vitale di tutto questo. Se non vivi questo non cambi niente, ma non cambia niente nella tua vita. Ma non cambia niente nemmeno nella società, nella comunità dove ti trovi. In questo il Papa coglie anche un realismo della dimensione sociale del Vangelo. Più questo fermento, più questo tipo di presenza è vivace, significativo, ha consistenza, e più genera un effetto buono anche per un soggetto che non è di per sé direttamente illuminato dalla fede o direttamente religioso, dove ci sono anche spazi diversi per persone di opinioni diverse, eccetera, ma contribuisce a creare un momento di, cioè un'esperienza di coesione. Ma pensate anche un funerale come quello di ieri a Legnano, per non andare lontano, è un impasto di umanità dentro una tragedia, un dolore inspiegabile. Eppure fa sentire la gente dentro una realtà più grande. Il celebrare, il ridire, non solo a parole, ma con quel tipo di attenzione che abbiamo detto più volte, cioè rende percepibile anche fisicamente, anche emotivamente, l'essere dentro una realtà più grande. Che ha dimensioni più grandi dello stesso male che ci fa soffrire. C'è solo un esempio questo. Purtroppo dovremmo non dover far ricorso a questi esempi. Ma comunque, siccome purtroppo certe cose capitano, ringraziamo il Signore che la sua Chiesa è ancora capace di fermentare e di illuminare dal di dentro anche situazioni disperate, inspiegabili, assolutamente negative, dove l'importante non è aiutare a cambiare il modo di guardare queste situazioni cambiandone il giudizio e rendendole quasi, non dico buone, ma comunque no, è proprio il modo di vivere questo travaglio, queste tragedie, queste è il modo di viverle che irradia qualcosa di nuovo, di diverso, di sperimentabile, te lo fa sperimentare come un'appartenenza dentro anche questa azione della Chiesa. Il Vangelo ci invita sempre, siamo al paragrafo 88, ancora, a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella. Con la sua presenza fisica, perché devi toccare con mano anche i metri quadrati, i posti, gli spazi, no? E il vissuto, e le abitudini. Con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. Allora noi quando parliamo di fraternità, di comunità, cioè non facciamo riferimento semplicemente al tipo di vita che alcune persone chiamate hanno accolto come un dono e hanno accettato di vivere, no? Con le tante forme che ci sono. E ringraziamo la creatività dello Spirito, no? E la novità permanente della sua azione. Ma facciamo riferimento anche a tutte quelle condizioni drammaticamente disumane, ma che sono condizioni in cui sono coinvolte uomini, donne, bambini, anziani, malati, a questo impasto umano. Noi parliamo di fraternità dentro lì. Fraternità non è la casetta dove voi abitate, dove alcuni abitano, perché che poi non è mai idealizzabile e non è mai fine a se stessa. Dovrebbe sempre essere aperta, no? La storia della Chiesa con le porte aperte, no? Partire dal cuore di Maria, il cuore della madre, la Chiesa come madre, no? Aperta. Ma noi quando diciamo fraternità diciamo quella fraternità che fermenta con tante o poche persone dentro le situazioni che sono disumane. Non perché ci basta questo, ma perché vogliamo contemplare questa continua irradiazione della grazia dello Spirito, della forza della testimonianza, no? Che a tu per tu, dentro, dentro si è nello stesso posto, si è nella stessa condizione, io assumo quello che è tuo e tu accogli quello che è mio. Cioè, attenzione, non teniamo separate le due cose. Mi spiego. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé. È inseparabile dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Cioè la carne degli altri è la condizione concreta in cui altri vivono. Più una persona fa parte viva di una comunità cristiana, di una comunità ecclesiale, appunto, no? Più cresce dentro lì e più deve sentire l'appartenenza al destino della carne degli altri, che magari non conoscerai mai, non incontrerai mai, perché non tutti incontrano tutti. Ecco, ma già ti appartiene e tu appartieni, e dal modo con cui tu vivi lì dove sei, raggiungi per il bene o raggiungi per il male il travaglio che c'è là, e magari anche qui vicino non te ne accorgi neanche. C'è un modo di arrivare a tutti, che è il modo della preghiera, normalmente si dice, ed è vero, ma c'è anche questo modo. Il dinamismo che cresce nella propria forma di vita, se cresce intensificando la dimensione ecclesiale, comunionale, fraterna, fino alla fraternità mistica, è fatta di carne e ossa, perché è mistico non ciò che è evanescente, è mistico è ciò che è corporeo. Qui la visione cristiana del matrimonio è sorprendente, ma la visione cristiana va applicata a tutti gli ambiti e le forme di vita. Possiamo far lievitare ulteriormente, far sì che si trasformi ulteriormente l'umanità grazie alla presenza del mistero della salvezza, del mistero nascosto, ma che ora, rivelato, ci dà questa consapevolezza e anche questa responsabilità. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Cioè, non c'è qualcosa che è chiuso in sé. E lo guardiamo al museo, alla collezione, guardiamoci. Ah. No, c'è un fermento di vita che, tanto quanto si costruisce qui e ora, altrettanto nel corpo mistico di Cristo, nella Chiesa, e tramite la Chiesa, raggiunge tutti e tutto. Questa è una logica che il mondo non capisce, ma che anche molti cristiani non considerano. Io mi fermerei qui. Il culmine è il paragrafo, il primo paragrafo che abbiamo letto, il 92. Abbiamo visto ciò che porta lì e ciò che invece non porta lì. E per sé ci sarebbe ancora qualche no, no alla mondanità spirituale, dove ci sono dentro molti contenuti da approfondire, no alla guerra tra di noi, anche qui ci sono dei contenuti molto belli, poi altre sfide ecclesiali, e va bene, insomma, non possiamo moltiplicare le meditazioni. E non possiamo neanche prolungarle più di tanto.
Anche l'altra settimana.
Neanche prolungare la settimana.
Scusa, se si può, qualche momento, anche se ce ne sono pochi, quando dici mistico e ciò che è corporeo, ovviamente il corpo mistico della Chiesa,
sì.
Cioè se ti capita di poterci dire qualcosa in più, perché magari sulla sono facili delle illusioni su questo.
Ma oggi dici?
Quando ti capita, non lo qualche, so se lo sentono anche
in qualche
anni.
Incontro.
No.
Va bene.
Per me lo sento.
Posso dire qualcosa alla messa conclusiva? L'ho detto stamattina, non va bene, anzi,
sì,
no, ma non con la lunghezza di una meditazione.
No, perché ho detto quando è domenica. Io ho detto quando è domenica, no,
domani.
Sembrava così lontana.
Ti sembrava oggi è già domani. No, oggi è oggi, è quinto giorno. No, non cambiamo, No, possiamo, se no quando? Dopo il vespero stasera, ma
non interessa, non
lo
so.
No, credo che interessi, perché anche indirettamente qualche altro aspetto che ho percepito chiede di chiarire meglio questo, no? Beh, pensiamoci un attimo adesso, se no facciamo qualche incontro introducendo una puntualizzazione un po' articolata, non lunga, ma più che articolata, focalizzata, cioè su alcuni punti cardine che dopo permettono di capire, no? E se tu resti preso dentro da una rotella, dopo vai dove va la rotella.
Certo, penso che sia la logica con cui anche Teresina è diventata come dire, la patrona delle missioni, cioè voglio
certo.
Dire dentro in un piccolo, però è arrivata a tutti, no?
Certo.
E quindi va bene, penso che è importante anche per noi vedere come anche questa piccola fraternità davvero arrivi al cuore della Chiesa, cioè arriva
sì. È generata dal cuore della Chiesa. Prima che si compia il processo per cui arriva, ma ogni passo deve essere questo e deve essere sperimentabile almeno entro un raggio di azione, di sguardo, eccetera. Ma poi, indipendentemente, anche chi non lo sa, nemmeno che esiste, chi ha saputo che esisteva Santa Teresina? Ha saputo dopo che la Chiesa ha detto guardate com'è la realtà. Andando oltre una logica che dice il contrario. Quindi non è importante che si sappia, è importante che si sia. È come un organo del proprio corpo. Se funziona bene, aiuta a funzionare bene tutto il corpo. Se no, fa sì che il proprio corpo ne risenta tutto insieme. Vabbè. Esempio un po' terra a terra. E così noi dobbiamo trasferire nella visione della Chiesa e del rapporto della Chiesa col mondo qualcosa di molto più profondo e vitale. Beh, proviamo. Ecco. Va bene. Allora adesso ci fermiamo.